Sono Riccardo ed è un gran piacere per me essere qui con voi. La maggior parte non mi conosce e io non conosco voi, è la prima volta che ho il piacere di essere presente qui, a parte appunto ieri sera dove ho potuto conoscere molti dei vostri giovani. Sono qui con mia moglie Eleonora, che è seduta lì dietro, anche lei socia dell'UIB dall'anno scorso, o da 2 anni fa circa. E, veniamo da Milano, dalla Chiesa Puntolode, che vi saluta. Tutte le persone che hanno modo di conoscervi vi salutano, sono tante, quindi diventa un po' difficile nominarle uno a uno, dire chi vi saluta. E veramente per me è una gioia poter essere qui, perché chi conoscevo di voi negli anni, in realtà mi conosceva da quando io ero bambino, quindi sono tanti anni che ci conosciamo e abbiamo avuto anche tante esperienze insieme. E con alcuni dei vostri magari ragazzi ho avuto modo negli ultimi anni di conoscerli un po' meglio, ed è quindi bello poter venire qui a conoscere anche il resto della famiglia. Io e mia moglie abbiamo avuto l'opportunità in questi ultimi anni di formarci e finire la scuola biblica, l'IBEI, che probabilmente molti di voi conoscono, e, proprio durante la pandemia. È stata per noi, diciamo così, anche una benedizione, perché il mio lavoro prima mi impediva di poter magari trasferirmi a Roma per poter studiare in modo approfondito, perché sia io che mia moglie avevamo il desiderio e la disponibilità, avevamo dato al Signore di poter fare quello che voleva delle nostre vite. E quando ci siamo incontrati, una delle prime cose che ci siamo detti era: se vogliamo continuare a conoscerci e frequentarci, sappi, quello che dissi io, che molto tempo fa ho deciso di dare la possibilità a Dio di fare quello che vuole della mia vita. E stessa cosa valeva per mia moglie. E uno dei desideri che avevamo entrambi era proprio quello di poterci formare il più possibile in modo continuativo, proprio per poter servire al meglio il Signore. E abbiamo avuto l'opportunità durante la pandemia di tornare a studiare, quindi poter frequentare il secondo e il terzo anno della scuola biblica, quindi l'estate scorsa abbiamo finito il terzo anno. E questo ci ha portato anche a fare delle scelte, e durante appunto il secondo anno della pandemia, quando ci siamo trovati a dover decidere un pochettino se continuare a formarci per quello che erano anni di chiamata che ci sentivamo portati a fare, giustamente ci ha portato a fare una scelta anche a livello lavorativo, di, diciamo così, ridimensionare quello che poteva essere l'impegno lavorativo, che tra un po' vi dirò qual era il mio vecchio impegno, proprio perché ci eravamo resi conto che il tempo del servizio in quel modo, quindi in quell'ambito del mio lavoro in particolare, era, diciamo così, passato e terminato, e si poteva aprire insieme al Signore un nuovo progetto, una nuova vita e la possibilità di sviluppare tanti nuovi progetti di servizio con la benedizione del Signore. Quindi questo è un pochettino la nostra storia, come ci siamo conosciuti. Adesso abbiamo l'opportunità, dopo la fine della scuola biblica, di servire anche con l'IBEI, perché ci hanno chiesto di coordinare la scuola a distanza. Quindi tutti coloro che si iscrivono all'IBEI con la scuola a distanza hanno a che fare con me e mia moglie, specialmente mia moglie che risponde alle mail ogni giorno. Abbiamo anche l'opportunità, diciamo così, in modo un po' meno ufficiale, ma proprio per passione, di contribuire, aiutare, condividere quelle che sono i punti, le basi e il desiderio di servizio di un paio di missioni in modo particolare, l'UEB, come abbiamo appena detto, per l'evangelizzazione dei bambini, dove il desiderio è quello proprio di riuscire, specialmente per le chiese del centro-nord, a formare coloro che sono chiamati dal Signore, dalla propria comunità, a occuparsi dei bambini, dei ragazzi, per la loro crescita spirituale e non solo, e anche quello per gli adolescenti e i giovani, collaborando con Youth for Christ. Infatti alcuni di voi sono stati invitati a questo incontro durante quest'anno, diviso in 3 weekend, proprio per la formazione su come approcciarci agli adolescenti e come poter aiutarli a crescere e vivere in modo concreto quello che è la loro fede. Quindi questo è un pochettino in generale l'ambito al di fuori della Chiesa dove io e mia moglie collaboriamo, e poi abbiamo l'immenso piacere di poter servire all'interno della nostra Chiesa dove io sono nato e cresciuto spiritualmente, punto lode, dove ci occupiamo di diverse, diciamo così, ministeri a livello proprio di crescita, di formazione e anche di cura, perché ci occupiamo di scuole domenicali, io con le medie, mia moglie con la materna, adolescenti, abbiamo l'opportunità di servire anche in quello che è il discepolato, il gruppo latinoamericano, quindi abbiamo l'opportunità di mettere al servizio dei nostri fratelli, della nostra famiglia, i doni di cui Dio ci ha equipaggiati. E quindi per me è stata una bella sorpresa e gioia quando finalmente le porte si sono aperte per poter incominciare questo nuovo percorso e questa nuova strada in modo ancora più netto e deciso rispetto al passato con mia moglie. Ora, vediamo se riesco a farlo funzionare oggi. Al primo, no, non l'avevo acceso giustamente. Ecco qua, ok. È una foto di una nazionale, ok? Nello specifico della nazionale italiana di karate. Perché vi faccio vedere questa foto? Perché io fino, diciamo così, tra i miei 20 anni e i miei 30 anni sono stato atleta della nazionale italiana di karate. Ho avuto l'opportunità di girare un pochettino il mondo facendo gare, competizioni. E dopo 5 anni da, diciamo così, dal mio aver lasciato le competizioni, sono stato richiamato dalla federazione per contribuire come allenatore. E quindi per molti anni, e ancora adesso, do una mano portando i ragazzi anche in giro per il mondo per portarli a fare gare e qualche allenamento durante l'anno. E una delle cose fondamentali e importanti quando si fanno competizioni, quando a livello sportivo rappresenti la tua nazione, è l'essere chiamato a dare il meglio di te. Questo l'ho imparato in tutti gli anni quando ero piccolo, quando incominciamo ad affacciarmi al mondo agonistico e soprattutto poi quando giravo per il mondo e vedevo altri atleti che si impegnavano tutto l'anno per essere al top, per dare il massimo di loro stessi, per onorare che cosa? In alcuni sport, quelli di squadra, si dice onorare la maglia, come può essere il calcio, il basket, la pallavolo. Alcune attività sportive, come può essere ad esempio il karate, non avendo una maglia perché c'è il gi, il kimono, c'è lo scudetto. Quindi per onorare lo scudetto che richiama la tua nazione, dai il meglio di te, ti impegni e dai il meglio di te, cresci, lavori ogni giorno per poter sviluppare al meglio quello che tu hai da dare, per poter riuscire ad arrivare al risultato finale, all'obiettivo che tu e la tua federazione, la tua nazione, vi siete posti insieme. Dall'altra parte, quando sono passato come allenatore della nazionale, mi sono ritrovato a dover essere dietro questi ragazzi e quindi aiutarli a dare il meglio di loro, a prepararli, a capire come incoraggiarli a crescere, magari condividendo quelle che erano le mie esperienze passate. E soprattutto una cosa importante, specialmente per gli sport che non sono di squadra, quindi dove non si, diciamo così, lotta tutti insieme in un campo per un obiettivo, ma dove magari spesso e volentieri sono tanti atleti che competono solo per la loro categoria, è quello di riuscire a fare squadra, a tenere unita la squadra nei momenti più difficili, perché potete immaginare che in un campionato del mondo che dura più giorni possono esserci sia a livello emotivo, fisico, delle difficoltà. A volte siamo molto lontani, a volte il cibo può non aiutare a rimanere in forma e dare il massimo, quindi la tensione aumenta. Anche tra i ragazzi si può creare tensione, litigi, e il compito di un allenatore qual è? Quello di riuscire a parlare con loro e mantenere unita l'intera nazione, l'intera nazionale, in modo tale da poter dare tutti insieme il massimo. E similmente, riflettendo su questa immagine, similmente ho pensato al modo in cui ogni figlio di Dio è chiamato a comportarsi. Ogni figlio di Dio è chiamato a camminare, a comportarsi, a vivere in modo degno della propria chiamata in quanto figlio di Dio. Così come quando rappresenti la tua nazione, sei chiamato a camminare in modo degno del ruolo che hai in quanto atleta o in quanto allenatore, la stessa cosa, ognuno di noi come figli di Dio siamo chiamati da Dio a camminare in modo degno di quella che è la nostra chiamata. E questo lo possiamo vedere proprio similmente a quello che può essere l'esempio della mia nazionale, nei due aspetti. Uno, ognuno di noi è chiamato a crescere continuamente e aiutare i propri fratelli e le proprie sorelle a crescere continuamente. E l'altro è a mantenere unita la famiglia, perché siamo una famiglia, una chiesa locale o anche la chiesa, diciamo così, con la C maiuscola, come corpo di Cristo, ognuno di noi è chiamato a mantenere questa unità. E vi chiedo di aprire le nostre Bibbie. Non ci riesco più. Ok. Dalla regia chiedo aiuto, quindi andiamo avanti. Efesini 4, capitolo 4, versetti da 1 e 16. E leggiamo insieme. Qui Paolo scrive alla chiesa di Efeso, e il capitolo 4 è il primo capitolo dove, diciamo così, Paolo incomincia a portare la parte pratica di tutti gli insegnamenti che ha condiviso con gli Efesini nei primi tre capitoli. Il cuore spesso e volentieri emerge due argomentazioni. Uno è il mistero rivelato, che è la Chiesa, perché prima della venuta di Cristo e del lavoro fatto dai discepoli e tutti coloro che avevano dato la loro vita al Signore prima della venuta di Cristo, il concetto di Chiesa non era ancora conosciuto. E Paolo qui dice che il mistero ora rivelato è proprio il pensiero e l'idea della Chiesa, del corpo di Cristo, che dei due popoli se ne faceva uno, quindi gentili e giudei, quindi tutti coloro che credevano nel Signore Gesù diventavano fratelli e entravano a far parte di un'unica famiglia. E l'altro è l'unità, il concetto di unità della Chiesa e della famiglia. Ora, leggiamo insieme. Efesini 4, da 1 a 16. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo, un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Ora, Paolo incomincia con un'esortazione. Vi esorto a comportarvi in modo degno. Ora, potremmo prendere questa esortazione come dire, ok, Efesini, o anche verso di noi, dai, provateci. Ma se leggiamo l'intera lettera, non è esattamente questo. Perché l'idea dell'esortazione che Paolo ha qui per gli Efesini ce lo dice esattamente nel capitolo 2, quando mostra che c'è una netta differenza da come camminavano e si comportavano prima della conversione, prima di conoscere Cristo, ognuno di noi a dopo. Infatti possiamo leggere, chiedo di andare avanti perché questo non funziona, ok, Efesini 2, versetti 1 e 2. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. E poi al versetto 10 possiamo leggere. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Ora, ci sono due termini che sono quelli scritti in eretto, quindi abbandonaste e pratichiamo, che in italiano sono stati tradotti in questo modo proprio per, diciamo così, farci comprendere bene quello che era l'idea. Però nel greco, in origine, è la stessa parola che troviamo in camminare, nel capitolo 4, e anche nei capitoli 5 e 6. E quindi comprendiamo come nella lettera agli Efesini, nel concetto di Paolo, mentre scriveva questa lettera, nell'insegnamento agli Efesini, il concetto di camminare, quindi di vivere in modo pratico, la scelta fatta a monte, quindi di dedicare la propria vita al Signore, di servire il Signore, l'unico Dio, fosse fondamentale e importante. Quindi questa esortazione che troviamo all'inizio del capitolo 4 non è un'esortazione leggera, ma ricordatevi, prima si camminava in un modo, prima eravate, diciamo così, abbandonati ai vostri peccati, non potevate fare diversamente. Ora siete stati liberati da quella schiavitù e di conseguenza dobbiamo camminare, vivere, comportarci in modo completamente differente. Voglio farvi vedere un'altra immagine. Ok. È un'immagine di un puzzle. E vedendo l'immagine di un puzzle, quando penso a un puzzle, mi vengono in mente proprio due cose. Una, come se appena togliamo un pezzo del puzzle, una parte del puzzle, il puzzle può sgretolarsi e crollare. E dall'altra parte, come ogni parte del puzzle è talmente particolare, diversa, che senza quella tante volte potrebbe perdere significato o non essere così bello il puzzle. E questa immagine ci aiuta a comprendere l'idea che aveva Paolo proprio nello scrivere questi versetti e l'argomento che abbiamo visto anche con l'immagine della nazionale di prima. Camminare in modo degno della nostra chiamata, quindi della chiamata di essere figli di Dio, lo possiamo mettere in pratica proprio conservando l'unità della famiglia di Dio, ma allo stesso tempo lavorando e facendo crescere, sviluppando e perfezionando quella che è l'unicità di ogni membro della nostra famiglia, di ogni membro di Chiesa. Paolo al versetto 3, grazie, Paolo al versetto 3 dice: sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Quindi con il legame della pace, quindi la pace che unisce l'unità. Io, pensando alla questione della pace, ho detto: io mi devo sforzare a mantenere la pace per far sì che posso mantenere l'unità nella mia Chiesa. Ora, una cosa importante da comprendere è che Dio non ci sta chiedendo di creare l'unità nella Chiesa. Perché se possiamo leggere con la prossima slide alcune citazioni, possiamo vedere come Aristotele diceva: facciamo la guerra per poter vivere in pace. Oppure Cicerone: se vogliamo godere della pace, bisogna fare la guerra. O Kennedy: è un fatto disdicevole che possiamo garantire la pace solo preparandoci alla guerra. Ora, l'idea di pace per l'essere umano è imporre il mio pensiero a un'altra persona. Non siamo d'accordo? Si crea tensione? Parte la guerra? Io impongo la mia idea sull'altro per creare la pace. Questa è l'idea che abbiamo di creare pace. E Dio ci conosce, Dio mi conosce. Sa che io non potrei mai contribuire a creare pace con i miei fratelli, con le mie sorelle, nella mia famiglia. Lo vediamo anche proprio nella famiglia, diciamo così, dove nasciamo. Spesso e volentieri siamo lì che discutiamo con i genitori, con i figli, con i cugini, con i fratelli, con le sorelle, perché cerchiamo sempre di imporre il nostro pensiero. Dio, conoscendo questo dell'uomo, Dio conoscendo questo di me, non mi chiede di creare la pace, ma di mantenerla. E come Paolo ci suggerisce di mantenere questa unità? Partendo esattamente dall'opposto di quello che ci porta a fare la guerra. Di solito è il nostro orgoglio che ci spinge a fare guerra, perché sono certo che quello che penso io è meglio di quello che pensi tu. E questo è orgoglio. E Paolo dice, ok, guidato dal Signore, non è da lì che si parte esattamente dalla parte opposta, e cioè dall'umiltà. E possiamo infatti leggere che l'umiltà è il primo passo, è il primo sforzo per conservare l'unità. E Paolo scrive ai Filippesi, al secondo capitolo, esattamente cosa intende per umiltà. E il primo esempio che porta è proprio Gesù. Infatti, Filippesi 2, da 5 a 8, vediamo come Gesù mostrò l'umiltà quando svuotò se stesso prendendo forma di servo. Per adempiere al suo compito, Gesù svuotò se stesso, venne sulla terra, incarnandosi, per noi. Non ritenne tutto ciò che era e l'unità che aveva con il Padre talmente importante da non poterlo mettere per un tempo da parte per venire a svolgere un ruolo di servo per noi, un compito che noi non avremmo potuto mai fare. E nello stesso capitolo, poco prima, quindi i versetti 1 e 4 di Filippesi 2, Paolo dice che io, come figlio di Dio, mostro umiltà stimando gli altri superiori a me stesso, cercando non il mio interesse, ma quello degli altri, il vostro interesse, che è quello che ha fatto Gesù. Non ha stimato se stesso, quello che aveva, di tanto valore da non poter essere messo da parte per venire qui sulla terra e salvare l'uomo, che era nemico, perché fino al momento in cui io non piego le mie ginocchia e non accetto il Signore come mio Signore e Salvatore, io sono nemico di Dio e nemico di Cristo. Quindi, quando abbiamo un problema con un fratello in chiesa, prima di voler imporre quello che io penso che sia giusto, quello che io penso che valga la pena andare avanti a mantenere stretto, posso ricordarmi un pochettino quello che Paolo sta dicendo e l'esempio di Gesù. Ok, il mio fratello vale almeno quanto me e devo venirgli incontro. E quindi con amore, con umiltà, parlare, ascoltare e venire incontro. Ma la stessa cosa la possiamo vedere in casa, in famiglia, con mia moglie o per le mogli con i mariti. Quando subito partiamo, se viene toccata quella cosa, a litigare o a imporre immediatamente, no, è così, punto. Anche lì, quanto ne vale veramente la pena? Mentre basta un pochettino ricordarci che la moglie che abbiamo accanto o il marito che abbiamo accanto vale tanto quanto noi. E che Gesù è morto su quella croce anche per mia moglie o mio marito. E quindi posso magari dire, ok, ascoltiamo, proviamo a comprendere veramente che cosa c'è in ciò che non va, che cosa ha portato questo conflitto. E la stessa cosa vale con i figli, o con le persone comunque più giovani di noi, alle quali magari noi siamo dei responsabili. Ora, questo non vuol dire per forza di far fare ai figli quello che vogliono, perché tante volte, specialmente da piccoli, non sanno esattamente cosa può fare bene e cosa può far male. Ma ad esempio investire del tempo, il tempo che magari non usano per attuare quel desiderio, magari è frequentare alcune amicizie che oggettivamente possono fargli male, o andare in luoghi che non è il momento per loro da frequentare, magari investire quel tempo con loro, invece di dirgli no, tu non vai, e lasciarlo da solo nella propria camera, quando magari i compagni di classe, i compagni di scuola escono e fanno. Una buona cosa potrebbe essere quella. Riuscire a dire, ok, comprendo il tuo bisogno, la tua necessità, non puoi, perché da padre, da madre ti dico che non puoi, ma non ti abbandono. Investo il mio tempo con te, rimango lì con te. E vediamo come l'umiltà ci porta ad essere mansueti. Paolo ci dice che l'umiltà ci porta ad essere mansueti, cioè avere la capacità di venire incontro all'altro e di adattarmi alle necessità e alle esigenze della nostra vita. Grazie. Quindi, praticando l'umiltà, io posso essere mansueto. E praticando la mansuetudine, io arrivo ad essere paziente, quindi avere quella sopportazione tenace, un po' come dice Giacomo al capitolo 5 del suo libro, che mi porta a non vendicarmi di un torto subito o di qualcosa che mi ha fatto male e mi ha ferito. E il fatto di poter essere paziente mi porta a sopportare con amore. Quindi, anche se ricevo un'offesa, non smetto di amare il mio fratello e la mia sorella. Perché tante volte, quando ci sentiamo offesi, feriti, ci viene subito da ferire a nostra volta. E più siamo intimi, più sappiamo come ferire. E questo vale in famiglia, in senso marito, moglie, figli, ma questo significa anche in famiglia, in chiesa. Dopo tanti anni ci si conosce, quindi si sa quali sono i punti deboli dei nostri fratelli e delle sorelle. E può succedere che magari qualcuno ci ferisca involontariamente. E noi cosa facciamo? Feriamo in modo volontario. Ma non è questo che ci aiuta a quello che Dio ci chiede attraverso questa epistola, di mantenere l'unità. Ed è proprio attraverso questa sopportazione con amore che possiamo mantenere l'unità, continuando ad amare il nostro fratello e la nostra sorella, anche nel momento in cui rimaniamo feriti. Ed ecco come possiamo camminare per conservare l'unità. E il motivo più convincente di fare questo ce lo dice proprio Paolo, ed è quando ci mostra che c'è un solo corpo, un solo spirito e una sola speranza. Paolo ricorda agli Efesini che c'è solo un corpo, il corpo di Cristo, la Chiesa, questa, la nostra Chiesa locale, la Chiesa come famiglia di Dio, una ce n'è, non ci sono tanti corpi di Cristo. Un solo spirito, perché è un solo Spirito Santo che in ogni credente è una sola speranza, perché tutti noi abbiamo un'unica, identica speranza in Cristo. La nostra salvezza, la nostra speranza è in un'unica persona ed è in Cristo. E abbiamo un solo Signore Salvatore, una sola fede, nel senso di dottrina sana, parola di Dio. Una, non ce ne sono tante, non possiamo correre dietro a quella che ci fa più comodo, ma è un'unica parola di Dio, vera e santa. Un unico battesimo, siamo tutti battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E c'è un solo Dio e Padre. Ecco perché Paolo, guidato dal Signore, ci ricorda quanto è importante difendere questa unità. Perché l'unità è alla base di Dio stesso, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, ed emerge proprio da questi versetti di Paolo come tutte e tre le persone di Dio, Padre, Figlio e Spirito, partecipano insieme all'unità e all'unità della nostra famiglia. Quindi vediamo come Paolo ci dice sia di camminare in modo degno conservando l'unità, ma anche camminare in modo degno perfezionando la nostra unicità, l'unicità di ogni figlio di Dio. Nel versetto 12, Efesini 4:12, ok, c'è un errore nella slide ma va benissimo, Efesini 4:12, possiamo leggere: per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Essere pronti per le opere che Dio ha preparato per me e per te, così come abbiamo visto in Efesini 10, è Dio che ha preparato le opere. E quindi crescere, perfezionarci, è in vista di quello. opere che Dio ha preparato per ognuno di noi e contribuendo a nostra volta con i nostri doni alla crescita degli altri. E in questo modo che cosa facciamo? Possiamo giungere insieme, come famiglia, come corpo, tutti insieme, all'unità della fede, alla sana dottrina. E che abbiamo visto prima, perché vediamo l'unità proprio in quello che è anche la presentazione di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. E sapere in che cosa credo, quindi conoscere bene e avere una sana dottrina, è in ciò in cui abbiamo creduto, in chi abbiamo la nostra fede, ci permette di conoscere meglio Gesù. Un po' come dicevamo ieri con i giovani. Se noi diciamo di voler servire Cristo e quindi ci siamo convertiti a Lui, abbiamo deciso di seguire il nostro Dio, se poi non lo conosciamo, chi stiamo seguendo? Che valore ha il fatto di dire io voglio seguire e servire un Signore che non conosco? Che valore ha? Che differenza fa nella tua vita e nella vita delle persone che sono intorno a te, degli altri fratelli e delle altre sorelle e delle persone che ancora non conoscono il Signore? Che esempio siamo? E camminando in modo degno, quindi camminando come Gesù, perché conoscendo Gesù possiamo camminare come Gesù, seguendo le orme del nostro Maestro, giungiamo all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ora, non diventiamo Cristo, ma camminando sempre puntando al nostro Signore Gesù, riusciremo a avvicinarci sempre meglio a quella che è la statura perfetta di Cristo. Ora, un pensiero che mi è venuto in mente e che effettivamente ha un suo bel senso logico, è che Gesù venendo sulla terra, nei 3 anni descritti nei Vangeli, ci ha mostrato come un essere umano, guidato pienamente dallo Spirito Santo, può fare la volontà di Dio. E ci sono momenti della tua vita, spero, perché ci sono stati momenti della mia vita, in cui ho avuto una percezione particolare forte di comportarmi come Dio voleva in quel momento, che sono uniche. E in quel momento non siamo così lontani dalla statura perfetta di Cristo. Il problema nostro è che non la manteniamo, perché nel momento in cui decidiamo di guidare noi la nostra vita, non è più lo Spirito Santo che guida la vita. Gesù si è fatto guidare dallo Spirito in ogni momento, proprio per mostrarci che tutto ciò che faceva era possibile in sottomissione al Padre con la guida dello Spirito. E quindi non è un concetto così distante e lontano per tutti noi, giovani o maturi nella fede. Paolo parlerà più avanti nella sua epistola. Siate ricolmi di Spirito, perché in questo modo possiamo veramente vivere una vita degna della chiamata del nostro Padre Celeste. E questo serve perché altrimenti ogni vento di dottrina differente, quindi che magari asseconda quelli che sono i nostri piaceri, i nostri peccati, ci fa cambiare direzione. È un po' come i bambini quando sono ancora piccoli, che viene chiamato da una parte, viene chiamato dall'altro, e li vedi che barcollano un pochettino lì a destra e a sinistra. Paolo non vuole questo, il Signore non vuole questo da me e da te. Il Signore vuole che camminiamo dritti verso di Lui, perché è possibile. E crescendo e conoscendo il nostro Signore, noi possiamo camminare in modo degno ogni giorno della nostra vita. E non solo noi. Possiamo essere di un contributo per tutti i nostri fratelli e sorelle, mantenendo l'unità, ma aiutando gli altri a crescere con i doni che ci sono stati forniti. E avvicinandoci alla conclusione, che sarà un po' lunga, vediamo come tutto questo, quindi sia l'unità che migliorare e perfezionare l'unicità di ognuno di noi, tutto questo è possibile solo ed esclusivamente grazie al Signore Gesù. Vediamo in Efesini 4:8. Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, in poche parole, è per l'opera compiuta da Gesù che noi possiamo mantenere l'unità e crescere e far crescere i nostri fratelli e sorelle. Gesù si è incarnato ed è morto sulla croce per i miei peccati, per i tuoi peccati. In gloria è salito al Padre vincendo la morte e dopo il terzo giorno è risuscitato. E coloro che prima erano nemici di Dio, nemici di Gesù, inginocchiandosi, chiedendo perdono per i loro peccati, lasciandosi vincere dal potere di Dio, sono entrati a far parte della famiglia di Dio. Quindi sono stati riscattati nel suo sangue e da nemici sono diventati parte della famiglia. E dalla posizione di vincitore, Gesù ha fatto dei doni alla Chiesa. Ora, sia i doni dello Spirito, come possiamo vedere in Corinzi, come possiamo leggere in Romani o anche in Pietro, quindi dei doni specifici che ogni figlio di Dio ha. Nel momento della conversione, ognuno di noi, ogni figlio di Dio riceve almeno un dono. E un dono spirituale non è tanto qualcosa che io già sapevo fare e viene potenziato, ma è qualcosa di specifico e speciale perché ha un potere spirituale. Un dono che viene da Dio è affinché qualcosa di spirituale possa essere messo in pratica attraverso il mio servizio e il mio usare quel dono che mi è stato dato. Ma qui nello specifico parla di persone. Persone con dei ruoli e con dei doni specifici. Vediamo apostoli e profeti che erano stati fondamentali all'inizio del percorso della Chiesa, della nascita della Chiesa che leggiamo in Atti, proprio per fare che cosa? Per raggiungere le persone e per far crescere, mettere le fondamenta di quella che è la famiglia di Dio, il corpo di Cristo, la Chiesa. E allo stesso modo, oggigiorno, abbiamo dei fratelli e delle sorelle che sono chiamate con doni specifici a mantenere l'unità e a far crescere il corpo di Cristo affinché ognuno di noi possa puntare al Signore e sviluppare e mettere a disposizione dell'altro il proprio dono. E vediamo in Efesini 4:16, l'ultimo versetto, qualcosa di, secondo me, veramente meraviglioso. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Quindi abbiamo visto come tutto questo è possibile per l'opera compiuta più di circa 2000 anni fa da Gesù, ma è possibile per l'opera continua che Gesù fa. Gesù collega e connette ogni fratello, ogni sorella, perché è il suo corpo, è lui che attraverso lo Spirito Santo che è in noi collega tutti quanti. Ma se dobbiamo ricordarci questa mattina un'unica cosa, è quella che dico adesso. Coinvolge me e te in questa sua opera. Non ne ha bisogno. Ma la cosa meravigliosa è che Gesù desidera coinvolgere te nella sua opera, sia di unione, ma sia di crescita del tuo fratello e della tua sorella. E questo è indice di quanto tu sei importante. E come dicevamo prima con Alessandro, anche le tue fragilità sono importanti. Chi tu sei, così come stai crescendo, se stai camminando con il Signore, sei importante per Dio. Sei talmente importante che, oltre al fatto che Gesù è venuto qui sulla terra per morire per te, perché anche se fossi stato solo tu, Gesù è morto per te per portarti al Padre, ma adesso ha il desiderio di condividere con te il servizio e dei piani meravigliosi, dei progetti creati da Dio Padre per ognuno di noi. E i tuoi doni sono importanti. I tuoi doni sono importanti per la crescita non tua. Ognuno di noi, i doni che ha, non sono per il mio bene, ma è per chi è accanto a me. E questa, permettetemi, è una genialata da parte del Signore, perché conoscendo l'essere umano che tende a accentrare le cose, che tende a portare a sé attenzione e ogni singola briciola di gloria, Dio ci ha dato dei doni che non servono a nulla a noi, ma servono esclusivamente a chi è accanto a noi. Io posso essere qui con voi oggi perché c'è stato qualche fratello e qualche sorella che ha esercitato il suo dono affinché io potessi crescere nel Signore, potessi vedere i loro esempi, potessi comprendere la parola di Dio grazie ai loro insegnamenti, pratici o teorici. E questo vale anche per te, qualsiasi età tu abbia, che tu sia giovane o che tu sia maturo, sia nella fede che come età, sei importante per la Chiesa, per il corpo di Cristo in cui tu sei stato inserito. Non dimenticartelo mai. Anche se sei giovane e hai dato la tua vita al Signore, ricordati che Dio ti ha equipaggiato di un meraviglioso dono che serve alle persone che sono intorno a te. E non solo agli altri giovani, ma anche a quelli grandi, ai tuoi genitori, ai tuoi anziani, perché nessuno di noi si ferma mai nel crescere nella conoscenza del Signore. E io stesso posso continuare a crescere anche attraverso un ragazzo di 14-15 anni, attraverso un confronto, un insegnamento che faccio in una scuola domenicale la mattina con i bambini, perché le risposte di tutti quanti, le domande di tutti quanti, il modo in cui Dio ti ha equipaggiato per utilizzare ciò che tu sai e sei, serve a me per crescere. E quindi l'incoraggiamento è: non pensare di valere poco o nulla perché sei giovane o perché magari sei molto maturo. E le forze sono differenti. In ogni momento della nostra vita, ciò che Dio ci ha dato serve e può fare la differenza per le persone intorno a noi. Dio ha scelto te e ha equipaggiato te affinché io e le persone sedute intorno a te possano crescere e mettere a disposizione i propri doni per il resto della Chiesa. E se non sai ancora qual è il tuo dono, non è un problema. Ci sono tanti fratelli e sorelle mature. Chiedi, è importante. Come puoi mettere in pratica qualcosa che non sai di possedere? Come fai a far crescere qualcosa che non sai di possedere? Dio ti ha dato un dono meraviglioso, almeno uno. Fallo crescere. E se non sai qual è, chiedi aiuto. E ci sono fratelli e sorelle che ti possono incoraggiare e guidare per quella strada, e poi tu farai la stessa cosa per altri. Quindi l'incoraggiamento e la sfida per tutti noi è proprio quella di sforzarci, impegnarci a mantenere questa unità. Non dobbiamo crearla, non siamo noi gli artefici, ma siamo chiamati a mantenere l'unità che Dio ha creato all'interno del proprio corpo. E impegnati a comprendere qual è il tuo dono affinché tu possa crescere e possa crescere anche il fratello e la sorella che ti è accanto. Preghiamo. Grazie caro Padre per questa mattina, grazie per la tua parola e grazie perché ci hai inserito in una famiglia meravigliosa, il tuo corpo. Ti prego Signore per ognuno di noi affinché possiamo impegnarci a mantenere quest'unità nel nostro corpo, nella nostra famiglia, e ti prego Signore veramente che ognuno di noi possa avere il desiderio di conoscerti e conoscere quelli che sono i doni che tu hai fatto per noi, per ognuno di noi, affinché possiamo metterli in pratica per il bene del nostro fratello e della nostra sorella. Signore, ti ringraziamo perché ci sono stati fratelli e sorelle prima di noi che ci hanno permesso di crescere e di conoscerti. Signore, siamo nelle tue mani e sono le mani migliori. Nel nome di Gesù. Amen.